Ciao, benvenuti alla seconda parte della storia di Idi. Qualcuno, avendone sentito parlare nei miei podcast, mi ha chiesto cos'è il parlare in lingue. Il parlare in lingue è un dono dello Spirito Santo, di cui si parla nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, negli Atti degli Apostoli, nel Vangelo di Marco e in altri passaggi della Bibbia. Tramite questo dono, un cristiano è in grado di parlare e pregare in una lingua non studiata, ma ispirata dallo Spirito Santo. È una lingua che serve per la preghiera, la lode e l'intercessione. È un momento in cui il nostro spirito parla direttamente con Dio. In generale, la persona che sta parlando quella lingua non capisce quello che sta dicendo, perché è una comunicazione diretta con Dio, da spirito, il nostro, minuscolo, a Dio, lo spirito, maiuscolo. A volte Dio può dare l'interpretazione di quanto viene detto in lingue, oppure possono essere presenti persone che conoscono la lingua nella quale sta parlando quel credente, per cui comprendono quanto quel credente sta dicendo. Voglio dire che si tratta a volte di lingue sconosciute a noi uomini, mentre invece a volte possono essere lingue conosciute, sia moderne che antiche. Quando ero alla scuola biblica a Bruxelles, un nostro compagno di studi andò alla chiesa italiana di Bruxelles per una riunione di preghiera. E lì c'era una ragazza, la figlia del pastore, che aveva circa 14 anni e lui la sentì pregare e lodare Dio in un inglese veramente perfetto. Alla fine della riunione andò da lei e le disse: «Ma quando hai studiato l'inglese, come mai che lo parli così bene?» Lei ha detto: «Inglese? Io non parlo inglese». Era Dio che le aveva dato il dono delle lingue, in questo caso l'inglese. Non si deve però credere che si possa parlare, ad esempio, in inglese come quando si vuole. No, è un dono di Dio. Lui decide la lingua che si parla. Però siamo noi che parliamo in lingue, dunque iniziamo e parliamo in lingue come e quando vogliamo noi, quando noi desideriamo. Il parlare in lingue è un dono molto importante perché ci permette di edificarci tantissimo. Prima Corinzi 14,4 dice: «Chi parla in altra lingua edifica se stesso». È come pregare con il turbo. Nella nostra vita però ci vuole sia la preghiera in italiano che quella in lingue. Tutte e due hanno la loro importanza. Il parlare in lingue è conosciuto sia fra le chiese evangeliche e protestanti che nella Chiesa cattolica, soprattutto nei gruppi del rinnovamento nello spirito. Per saperne di più sul soggetto potete andare sul nostro sito www.crisma.life e vedere i miei insegnamenti nella sezione Spirito Santo. Se avete domande a proposito di qualcosa che dico in questi podcast, potete sempre scrivermi alla mia email giures@gmail.com oppure cercate Giuseppe Restivo Crisma su Facebook, ad esempio. Se trovate utili questi insegnamenti, condivideteli sui social. Nell'ultimo podcast, La storia di Idi, parte 1, ho parlato di come alcuni anni fa mi sono ritrovato parcheggiato senza alcun tipo di ministero e fisicamente anche piuttosto mal ridotto a causa di un grave incidente, senza sapere se Dio mi avrebbe o no ridato un ministero e se avrei potuto servirlo di nuovo. Dio ha usato quel periodo di deserto per aiutarmi ad avere una relazione più personale e profonda con Lui. Se sei in un deserto hai poche distrazioni e sei molto attento a tutto quello che ti succede attorno. Dunque Dio può avere tutta la tua attenzione. I deserti sono molto positivi. Durante quel periodo Dio ha lavorato di più nella mia vita in campi come la relazione con Lui, l'adorazione, come Lui parla, la fede, l'ubbidienza. E avevo cominciato a sperimentare diverse cose dove Dio mi parlava di più. Durante i miei tempi di lode e adorazione lo Spirito Santo scendeva, non voglio dire ogni volta, ma molto spesso su di me durante i miei tempi da solo con Dio. Vidi che durante i miei tempi di lode e adorazione il Signore mi dava una comunione più profonda con Lui, molto spesso mi parlava, mi dava parole di rivelazione, lo Spirito Santo scendeva su di me e questo succedeva molto molto regolarmente. Iniziai a condividere con Cristiana queste cose e ci ritrovammo anche noi per lodare e pregare il Signore insieme e le stesse cose iniziarono a succedere anche quando eravamo Cristiana e io che pregavamo e lodavamo il Signore insieme. Spesso Dio ci dava parole di incoraggiamento, ci dava dei versetti, ma cose molto appropriate che sapevamo che venivano da Lui. Poi Dio cominciò anche a parlarci sulla guarigione. Ad esempio una volta ci diede l'occasione di pregare per una nostra amica che da anni aveva dolori alla schiena a causa di problemi a due vertebre. Lei faceva le pulizie nelle case delle persone e questo potete capire che le creava molti problemi. Preghiamo per lei, semplicemente per un paio di minuti, e da quel giorno non ha più avuto alcun problema alla schiena. Devo subito specificare che non è che tutte le persone per le quali preghiamo vengono guarite. No, devo essere molto sincero, è solo una piccola percentuale. Però è vero che vediamo una crescita nel numero delle persone che vengono guarite dal Signore. Io sono contento di quello che Dio sta facendo, ma il mio desiderio di sperimentare è molto di più. Dopo molto tempo che facevamo questi incontri e avendone visto i benefici, ci siamo detti che forse la cosa poteva interessare ad altri. Volevamo fare una cosa piccola, molto basata sulla relazione personale, e ci vennero in mente un paio di coppie di amici della Chiesa che sapevamo essere molto alla ricerca del Signore. Lo proponemmo loro e subito accettarono, essendo un tipo di incontro che rispondeva al loro desiderio. Se si vuole crescere in questi campi, si devono trovare persone assetate di Dio. Se uno non cerca Dio di suo, ci farà solo perdere tempo. Iniziamo a ritrovarci a casa nostra il venerdì sera alle 20. L'idea era: si inizia alle 20 e si finisce quando si vede che lo Spirito dice di finire. Volevo proprio una riunione nella quale non ci fossero costrizioni temporali o di programma, ma che fosse un incontro in cui potevamo veramente seguire quello che lo Spirito Santo ci diceva di fare. Questo può sembrare un po' iperspirituale. Si inizia e si smette quando lo Spirito Santo dice di smettere. Alcuni, con questa scusa, tirano le cose in lungo in eterno e annoiano Dio e gli uomini. E poi dicono che era la guida dello Spirito Santo, mentre Dio non stava guidando proprio niente. Non è a questo che mi sto riferendo. Si può fare questo tipo di piano solo quando chi conduce ha la capacità di sentire sui polpastrelli delle dita spirituali, per così dire, quello che Dio vuole fare in quel momento e ha pure anche del buon senso. Deve avere spiritualità ma anche i piedi ben piantati a terra. Praticità e spiritualità vanno sempre insieme. Bisogna saper valutare cosa fare, quando farlo, come, per quanto tempo. Allo stesso momento si deve monitorare la situazione spirituale, ma anche l'orologio proprio, guardare le facce dei partecipanti e non trascurare di essere aperti a ricevere anche suggerimenti da parte dei presenti, che ci possono dire: cosa ne pensi se adesso ascoltiamo il Signore e poi preghiamo gli uni per gli altri? E noi valutiamo, sì, è una buona idea, oppure no, magari lo facciamo dopo, oppure no, non lo facciamo. Si tratta di sapere ricevere input da molte sorgenti allo stesso momento, interne ed esterne, discernendo velocemente, fra tutti gli input, quale sia la volontà di Dio e la cosa da fare in quel momento. Perché lo Spirito Santo ci parla tramite tutte queste cose. Si deve stare costantemente con l'orecchio spirituale ben teso verso l'alto e anche verso il basso. È ottimo, alla fine di ogni riunione, prendere un paio di minuti con i collaboratori, nei quali ognuno dice una o due frasi su positivi e negativi della serata, essendo franchi e gentili, e trovare modi pratici per migliorare la riunione successiva. Per cui, puntuali alle 20, in generale, qualche piccolo rinfresco, chitarra, computer e proiettore per la riproduzione dei canti su una parete, alcuni canti in italiano, altri in inglese, sul computer da fare partire al momento giusto, e via. Eravamo pronti a partire. 20-30 minuti di insegnamento sulla relazione con Dio, il suo amore per noi, il suo essere buono, gentile, innamorato di noi, il suo cercare la pecora smarrita, perché fare capire alle persone l'amore di Dio è essenziale. Se non ci sentiamo a proprio agio con Dio, troveremo molta difficoltà a lasciarlo agire nella nostra vita. Altri temi erano come lui parla, come si manifestano i doni, il fatto che tutti possiamo essere usati così come siamo senza bisogno di diventare ipersanti, come pregare per i malati, la preghiera in lingue, il canto in lingue e così via. E poi c'erano lode, adorazione, ringraziamento, ascolto di Dio, canto e preghiera in lingue, silenzio davanti al Signore, canto in lingue, preghiera gli uni per gli altri, delle attivazioni, tempo di ministero gli uni per gli altri, chiedendo a Dio di darci parola di rivelazione, guarigione e ogni altra cosa di cui avevamo bisogno. In genere c'era sempre un tempo in cui pregavamo gli uni per gli altri, però sempre enfatizzando il bisogno di ascoltare quello che Dio ci diceva di fare, in che modo pregare, per chi pregare, come pregare. Se Dio ci dava una parola, dare quella parola, cercavamo sempre di fare le cose proprio per come Dio ce le mostrava. Ci sono state persone che sono state guarite. Ricordo un fratello che è stato guarito da un problema all'anca. Questo durava da anni. Uno dei giovani che era lì presente ha pregato per lui e il Signore l'ha guarito. Di nuovo desidero mettere l'enfasi su questo. Dio vuole usare veramente tutti, sia per la guarigione che per i doni di rivelazione, i doni di saggezza, qualunque tipo di dono sia. Dio ci usa così come siamo. La santità è anche importante, ma quella è sempre importante. Non abbiamo bisogno di diventare prima molto santi e dopo finalmente saremo usati. Questo deve entrarci bene in testa. Tutto quello che facevamo cercavamo di farlo sempre in un modo molto informale, ma anche molto ordinato. Spirituale non vuole dire serio e funereo e non vuole dire nemmeno essere schizzati con l'adrenalina costantemente a mille. Secondo me bisogna essere normali. C'è un tempo per la gioia più assoluta e c'è un tempo anche per la calma, la tranquillità o il silenzio completo. Le emozioni però hanno il loro posto nei piani di Dio per la nostra vita. Dio ci ha creato con le emozioni. Reinhard Bonnke dice che l'ordine di Dio non è quello di un cimitero, ma quello di una neonatologia. È un po' più movimentato. Fin dalla prima sera del nostro nuovo tipo di riunione, Dio iniziò a manifestarsi e a usare ognuno dei presenti. C'era una bellissima atmosfera della presenza di Dio. Non che Dio non parlasse già ad ognuno di noi in privato o quando avevamo i nostri tempi in famiglia, ma è vero che in quelle serate c'era una forte e speciale presenza di Dio e tutti ne eravamo coscienti, felici e grati. Dio dava ad ognuno visioni, doni di conoscenza, di profezia, incoraggiamenti, segni tangibili del suo amore e della sua presenza. Ogni serata era marcata dalla presenza dello Spirito Santo e senza forzature, perché nella calma e nella fiducia, ma anche nella gioia e nella libertà, starà la vostra forza. Dopo alcuni mesi che ci incontravamo fra queste tre coppie, decidemmo che se avevamo in cuore di invitare qualcun altro, avremmo potuto farlo. Desideravo però che mi dicessero prima chi volevano invitare, perché eravamo all'inizio di questa attività e volevo essere bene attento ad avere persone che avevano lo stesso spirito, lo stesso interesse e mentalità nostra. Non volevo che iniziasse a partecipare chiunque voleva, perché sarebbe stato facile stravolgere il tipo di riunione se venivano troppe persone nuove, troppo presto, oppure le persone non adatte. Era importante essere in grado di assorbire le persone nuove. Davo una direzione ben chiara alle riunioni per mantenerle sulla rotta giusta. Così iniziarono ad arrivare alcune persone nuove, non tante. C'era una vera atmosfera di amicizia e questa è una delle cose più belle che ricordo di tutto il periodo di questi incontri. La presenza e l'azione dello Spirito continuò e si manifestò pure nei nuovi partecipanti. È una bellissima cosa vedere quando le persone sono toccate da Dio e quando vedi che possono dirsi «Dio mi ama e usa anche me». Io non sono escluso dal suo amore. Eravamo arrivati ad essere una decina. La notizia dei nostri incontri iniziò ad arrivare alle orecchie di altri. Avevano sentito quello che lo Spirito Santo stava facendo e ci chiedevano di partecipare. Incontrarci nel nostro appartamento non era più possibile. Chiedemmo ad una chiesa di poter usare i loro locali e gentilmente ce lo permise. L'incontro rimase però sempre per come era partito. Un semplice incontro di fratelli e sorelle di varie chiese della zona che volevano incontrare Dio. Non fu mai messo sotto alcuna chiesa o denominazione in particolare. Chiamammo la riunione Incontrare Dio, ID. Ed ecco perché questa è la storia di ID. La chiamammo così perché era esattamente quello che volevamo fare, incontrare Dio. Volevamo avere un incontro personale, reale, vero, forte, con Dio. Come si svolgeva ID? Il nostro obiettivo era incontrare Dio, faccia a faccia e cuore a cuore. Volevamo conoscerlo di più, amarlo di più, avere una migliore relazione con Lui. Volevamo vivere con Lui quotidianamente ad un livello maggiore di vicinanza. L'obiettivo non era sperimentare i doni dello Spirito, perché come ha detto qualcuno, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, non mi serve a niente. E se avessi tutta la fede, o tutta la conoscenza, o anche dessi tutto quello che ho per gli altri, ma non ho amore, non mi serve a niente. L'amore per Dio e per il prossimo deve essere l'obiettivo della nostra ricerca di Dio. I doni servono ad amare Dio e il prossimo, onorano Dio e aiutano il prossimo. Nel nuovo locale, con i nuovi numeri, volevamo continuare con le stesse caratteristiche di quando la cosa era nata. ID doveva continuare ad essere informale e con tutte le sue parti guidate dallo Spirito Santo. Doveva essere un incontro rilassato, ma anche diretto in modo chiaro. Io non credo che lasciare fare allo Spirito voglia dire ognuno fa quello che gli salta in testa. C'è sempre un equilibrio fra libertà e ordine. La libertà è ordinata e l'ordine è libero. In generale, nei giorni precedenti ID, passavo tanto tempo in preghiera e a prepararmi. La stessa cosa facevo il venerdì pomeriggio. Il venerdì andavo al locale della chiesa e più che altro cercavo di stare in preghiera davanti a Dio per preparare il mio cuore, per essere in comunione con Dio, per poter poi guidare le cose. Durante la preparazione chiedevo a Dio di mostrarmi cosa voleva che facessimo il venerdì sera. Poi riflettevo, pensavo, ripensavo, mi scrivevo quello che mi veniva in mente, dopo lo cancellavo, lo ricominciavo, finché non arrivavo ad avere una buona tranquillità interiore e mi diceva questo è quello che Dio vuole fare stasera. È come quando si prepara una predica. Si prega e si riprega, si legge, si studia, si scrive, si riscrive, si cancella e poi alla fine, Dio volendo, si arriva a poter dire beh, penso che questo sia quello che lo Spirito Santo vuol dire alla Chiesa oggi. In generale, arrivavo alla riunione con una scaletta ben chiara o almeno con la direzione generale ben chiara. Salvo quando Dio si divertiva a farmi camminare sull'acqua e pregavo e ripregavo e non mi diceva niente. E poi, finalmente, capivo che mi stava dicendo di andare così com'ero, fidandomi semplicemente di chi sarebbe andato con me, cioè di lui che sarebbe andato con me. Mi diceva in pratica, vai alla riunione e là ti sarà mostrato quello che devi dire. Però questa è l'eccezione. In generale Dio ci mostra prima cosa fare, cosa non fare, così che abbiamo modo di pensarci, di strutturare bene la serata e di andare più sul sicuro. Capiamoci, io ho fatto mille e mille errori. Per le caprate basta chiedere ai partecipanti ID, perché sono arrivati al capitolo 8 del libro che stanno scrivendo sull'argomento. A volte, per una ragione o per l'altra, magari perdevo tempo e poi non avevo tempo sufficiente per prepararmi. Altre volte, il famoso proiettore funzionava benissimo fino al venerdì pomeriggio e poi decideva di andarsene in vacanza e io dovevo fare i salti mortali per trovare una soluzione. Però in generale c'era una vera guida da parte del Signore nella preparazione. E questo ve lo dico anche proprio come incoraggiamento. Se chiedete a Dio di guidarvi, Lui vi guida. È importante imparare a riconoscere la sua guida, la sua voce anche nella preparazione. Preparazione e libertà sono facce della stessa moneta. C'è qualcosa di potente nell'invitare Dio ad agire nel nostro mezzo, dandogli tempo e spazio per farlo. Ma questo non vuol dire non prepararsi, non vuol dire improvvisare, non vuol dire, come ho sentito spesso in varie chiese pentecostali, devo dire, apri la bocca e Dio te la riempirà, non c'è bisogno di prepararti. Guarda Pietro a Pentecoste, senza nessuna preparazione, guarda quello che il Signore ha fatto. Preghiera e preparazione solide, prima delle riunioni, sono essenziali, però ci vuole anche flessibilità. Prepariamo una buona scaletta, però dobbiamo anche essere pronti a modificarla durante la serata a seconda del bisogno. Dobbiamo sempre rimanere con la nostra mente fissa al 100% in due mondi, quello di sopra e quello di sotto, cioè le persone reali, quello che sta succedendo sul momento. Dobbiamo sempre chiederci cosa sta succedendo in questa sala e cosa sta succedendo in cielo, cosa vuol fare Dio, cosa vuoi dire Signore. Cosa vuoi fare? Questa è l'applicazione odierna del versetto di Giovanni 2,5 che dice «Fate tutto quello che Lui vi dirà». Durante la nostra preparazione, Dio ci può dire, ad esempio, «Oggi niente adorazione all'inizio, parti con il messaggio». Oppure addirittura «Oggi niente messaggio, voglio soltanto lode e adorazione». Oppure Dio ci dice «Guardate, iniziate in silenzio, calmate i vostri cuori davanti a me». E realizzate la mia presenza. State zitti davanti a me finché io non ve lo dirò. e poi vi mostrerò il prossimo passo da fare. E si inizia a farlo, anche se magari non si ha la minima idea di dove condurrà la cosa. Però magari, durante il tempo di silenzio, Dio fa capire al conduttore: adesso fai cantare questo canto a cappella. E lo si canta. E poi si vede che è il momento di stare zitti di nuovo, in silenzio totale davanti a Dio. E magari, dopo un paio di minuti, si riprende il canto di prima, sempre a cappella, oppure si aggiunge solo la chitarra o il pianoforte se c'è. Può essere molto utile avere vicini una persona molto fidata e sensibile alle cose dello Spirito Santo, con la quale ci si può consultare in un secondo proprio, una cosa molto veloce. Facciamo questo o no? Come la vedi? Hai tu un'idea?